Vieni qua. Vieni, vieni qua, Pedro. Prova a vedere se puoi rompere questa catena. C'è qualcuno più forte di Pietro? Pietro non ce la fa. Chi è il muscoloso? Vorrei chiedervi se qualcuno può vedere di poter spezzare questa catena. Qualche umano che può spezzare questa catena? Qualcuno mi ha detto, ma che cosa deve fare con questa catena? Lo volete sapere? Aspettate. Leggiamo la parola di Dio nel Salmo 51. Non andate via. Chiudete i cellulari, per favore. Fermateli. Si scarica la batteria inutilmente. Leggeremo il Salmo 51. Gloria a Dio, l'avete preso? È un salmo particolare scritto dal re Davide che, toccato dalla parola di Dio, dalla ripresa del Signore, lui riesce a superare forse la più grande battaglia della sua vita. Lo leggiamo? Ci alziamo in piedi? Grazie. Dice così al direttore del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne da lui dopo che Davide era stato da Beersheba. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibili quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuor puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, Dio, della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu, infatti, non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi il cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia. Edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirà i sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori, accomodatevi. Non so quanti di voi avete mai visitato la bellissima città d'arte di Firenze. Sicuramente avete sentito parlare di tante opere d'arte che esistono a Firenze. E stamattina voglio prendere spunto di un'opera d'arte. Un'opera d'arte che fu creata nel 1501, il 16 agosto iniziò un certo Michelangelo. Avete sentito parlare di questo genio del Rinascimento? Cosa fece Michelangelo? Aveva ancora 25 anni e non era conosciuto come è conosciuto oggi. Però, chiamato dai padroni, che erano i capi dei capi di lana e anche di coloro che governavano il Duomo, gli commissionarono di fare una scultura. Vogliamo che tu scolpisci il re Davide della Bibbia. Abbiamo un luogo da dove metterlo, a Santa Maria Maggiore, anche se poi la storia potete guardarla, va a finire in tanti altri posti. Ci sono anche delle copie di questo. Ma quello che mi ha tanto attratto la mia attenzione era la storia di questo marmo. Questo marmo era un pezzo di marmo che era stato abbandonato da un certo Agostino Duccio nel 1463. Un uomo che anche lui ha provato a scolpire un Davide, ma si accorse che questo blocco di marmo, che era molto lungo e stretto, non offriva nessuna garanzia, perché gli avevano detto che dovevano in qualche maniera cercare far sì che, diciamo, lo sviluppo anatomico della figura maschile del Davide fosse un emblema. E il Duccio nel 1463 lo abbandonò. Poi venne la volta di un certo Antonio Rossellino nel 1476 e anche lui cercò di dire: come posso fare? Iniziarono a guardare questo blocco di marmo, era molto friabile, aveva delle spaccature, c'erano dei fori. Solo per spostarlo in un'officina o in uno studio di scultura sicuramente si spezzerà. Abbandonò l'idea. Poi venne Michelangelo che disse: io ci proverò. Vedete, Michelangelo non era impaurito di poter arrivare a un fallimento, non era impaurito di arrendersi davanti a qualcosa di impossibile, però ci ha provato. Michelangelo portò questo nel suo studio e dopo un po' questo pezzo di marmo bianco che era sgrossato rozzamente e limitava la possibilità di intervento con un bel po' di tempo, quasi 2 anni e più, tra una cosa e l'altra, finalmente esce fuori. Mi vergogno di farvi vedere la foto perché, sapete, è proprio come mamma tata fatta. Però è arte, considerata arte, e per il luogo dove siamo ho ritenuto non farvi vedere, ma vi incoraggio ulteriormemente a vedere. Il problema era la fragilità, il blocco era impossibile. Solo un grande artista, sottolineate questo, solo un grande artista poteva scolpire il re Davide da questo blocco di marmo fragile, friabile, lesionabile, eccetera, eccetera. Michelangelo ci riuscì. Ora lasciamo stare Firenze, lo riprenderemo più avanti. Il re Davide, di cui noi abbiamo parlato, anche lui ebbe da umano delle serie lesioni e fragilità nella sua vita. Non era solo il blocco di marmo. E anche lui poteva essere abbandonato come il duccio e il rossellino lì dove era, per dire tu non vale più nulla. Lui poteva essere anche condannato nella cava del peccato, dimenticato da tutti. Ma il Salmo 51 ci fa capire che un grande artista, scultore, riesce a recuperarlo e a fare di lui un capolavoro. Ho intitolato questo capolavoro "Un peccatore ripieno di Spirito Santo". Non c'è nulla che lui può vantare, ma se l'avesse fatto qualche altro sto stesso lavoro, sicuramente sarebbe stato un fallimento, o fosse stato un fallimento. Quello che voglio dirvi è che solo Dio ha la capacità di intervenire per fare di me e di te dei capolavori. Come funziona tutto questo? Salmo 51 ci dice come la conseguenza del peccato della sua vita lo avrebbe potuto distruggere e rimanere sempre nella cava del peccato. Ma allo stesso tempo il Salmo 51 ci istruisce come noi possiamo capire il pentimento e la riabilitazione spirituale dalle nostre azioni sbagliate. Un peccatore ripieno di Spirito Santo dichiara: io ho bisogno dell'intervento di Dio. Sapete, il marmo non poteva dire questo. Michelangelo, io so che tu potrai, sei l'unico. Non aveva la facoltà di parlare. Avete mai sentito un blocco di marmo parlare? Non lo sentirete mai. Ma noi abbiamo una scelta. Noi abbiamo una volontà. E abbiamo la possibilità di chiederlo. Ma chiederlo come? Davide appena fu confrontato in una maniera tangibile nella sua preghiera, lui come peccatore penitente inizia con tre richieste. Potete dire tre richieste. La prima, verso 1. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà nella tua grande misericordia. La prima cosa è che lui implora la misericordia di Dio. La misericordia di Dio è l'ira di Dio che viene fermata nel darci la retribuzione di punizione che noi ci meritiamo. Avete mai dato una retribuzione a qualche figlio discolo? Nicola, tu non ci... No. Cosa fai? No, non lo dire perché sennò... Noi abbiamo rotto con disubbidienza il cuore di Dio. Noi abbiamo perso il bersaglio. Peccato significa mancare il bersaglio. Il bersaglio era di essere nel cuore di Dio puri e sacri, ubbidienti. Ma voi sapete tutta la storia. E l'uomo continua a vivere in questa storia. Nessuno di noi merita il dono di Dio. Prima ci deve essere l'intervento della misericordia. Dio si ritira di darci la punizione. E in cambio cosa fa? Ci dà la grazia. Ci dà il dono che noi non meritavamo. Gesù Cristo, la vita eterna. Allora, il Salmo 51 ci aiuta a capire come noi possiamo chiedere l'intervento di Dio. Signore, ti vogliamo chiedere che tu agisci con misericordia. Non mi dare quello che io mi merito. Ma tante volte saltiamo alla grazia. Signore, dammi per grazia. Ed è una cosa buona. Ma quando c'è un impedimento di peccato, di cui lo Spirito Santo ci convince, dobbiamo iniziare proprio come il salmista. Misericordia, Signore, non mi dare la punizione, tu c'hai tutto il diritto di farlo, ma fermati per favore. E la tavola significa misericordia di Dio. Due, cancella i miei misfatti. C'è qualcuno che non ha mai peccato qui? E se ha peccato, sapete, possono essere scritte in qualche tribunale, se è qualcosa di criminale o dove ormai tutti i nostri dati sono ripresi. Non vi preoccupate. Ma c'è una lista che Dio conosce e che non può cancellare nessuno, eccetto solo Dio. E allora salmista va al Signore e dice: io ho bisogno dell'intervento di Dio non solo per la misericordia, ma perché tu cancelli tutti i miei peccati. Se noi non arriviamo mai a capire che abbiamo peccato, non potremmo mai pregare come il salmista. E non potremmo mai dire: Signore, tu c'hai quella gomma per cancellare. Sapete quella gomma cos'è? La tavola del Signore. Il sangue è il corpo di Cristo Gesù, rappresentato nel pane, dico rappresentato, non trasformato in pane o che è corpo, o trasformato in vero sangue di Gesù. Sono dei simboli, ma i simboli sono tanto validi quanto la realtà del Cristo che muore sulla croce per noi. Sapete che c'ho qui? Come si chiama questo? Bravi. Mark indelebile. Permanent ink. Tutto in inglese ormai. Made in Italy, no, in China, da qualche parte. L'inchiostro dei nostri errori. Ci vuoi passare, chissà qualcuno vorrebbe un disegnino sulla mano, un tuo autografo. L'inchiostro di questo marker non si lava facilmente, ci sono quelli lavabili, ma quello del peccato è ancora peggio di questo. Sapete perché? Perché è proprio un inchiostro permanente, è scritto qua. Significa che lascia sulla nostra vita e anche sulla vita degli altri una macchia terribile. Come facciamo a cancellare questo? Beh, chimicamente parlando troveremo qualcosa, ma i peccati li può solo cancellare il sangue di Cristo Gesù. E poi dopo che ha cancellato, quando noi cerchiamo di cancellare qualcosa che abbiamo scritto con la matita, poi facciamo così, eh? È vero? O sono solo io a fare così? Ne fate sbaglio? Cioè, ci sono quelli che non fanno mai sbagli, allora non devono usare la gomma per cancellare. Ma quanti lo fanno, sanno, devono. E il salmista qui adesso al verso 2 dice: lavami. Questa è una maniera di lavare, di togliere le scorie che rimangono, che ricordano quel brutto errore. E lui dice: lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Perché? Perché Davide sta dicendo questo? Perché lui ha bisogno di sentirsi pulito. Quanti di voi andate, vabbè, facciamo una cosa un po' più pulita, in palestra? Nessuno. Tutti voi, e incluso io, abbiamo bisogno di palestra. Però quando finiamo quelle ore di, la prima cosa che vogliamo fare è che cosa? Farci la doccia. Ma no, tanto. Quello che vale è, hai fatto. Altrimenti nessuno sa che tu hai fatto un po' di motion. Noi vogliamo sentirci puliti. Quanti di voi vi piace sentirvi puliti? Che domande. Abbiamo bisogno di togliere quella sporcizia. Ed è così che il salmista sta dicendo: lavami, cancella tutti i miei peccati, non lasciare una macchia. Io proprio stavo entrando in sala culto e il fratello carissimo Sauro, che mi ha accompagnato lunedì nella mia missione, dice: aspetta, ti devo pulire. E comincia a darmi botte, quasi quasi mi stava rompendo una spalla. No, non è vero. Però ho sentito che quella era una maniera di sbarazzarmi della mia macchia. Sono macchie che siamo consapevoli, sono macchie che a volte non sappiamo. Però è buono dire al Signore: lavami. Proprio oggi in classe con i giovani dicevamo che Giobbe, prima della legge, cioè non c'era la legge ancora, si alzava molto presto la mattina e offriva sacrifici e olocausti per i suoi figli. Chissà, hanno peccato. Con questa mentalità si avvicinava. Ci avete pensato alla catena? Eh? Chi vuole provare? Ci avete pensato se c'è maniera di aprirla? No, non mi dite la chiave, perché la chiave è normale, si sa. No, no. C'è una maniera che non ha bisogno di chiave. Volete sapere come si fa? Aspettate. C'è una maniera per spezzare quella catena. E non è, anche se ce l'abbiamo qua. Come sarà? Vi chiederò fra 5 minuti ancora. Che cosa rappresenta? Un peccatore penitente, ripieno di Spirito Santo, richiede l'intervento di Dio, misericordia, cancella, lavami. Poi, al verso 3 fino al verso 9, cosa fa? Davide riconosce le sue colpe. È importante. Non è che dici: Signore, tu sai ogni cosa. No. Riconosce le sue colpe. Perché Davide era arrivato al punto del disastro, aveva peccato con la trasgressione di vari. Qui ci dobbiamo dare, per questa cosa negativa, forse una laurea a Davide, il PhD, dottore in filosofia, per aver trasgredito 5 comandamenti della legge di Dio. Avete mai sentito quello che dice: io prendo 2 piccioni con una? Davide ne ha preso 5. Volete vedere? Andiamo a vedere. Davide, se noi andiamo, ma non rivolgetevi ora, in 2 Samuele capitolo 11, che è verso capitolo 12, Davide aveva commesso, numero 1, adulterio. Numero 2, omicidio. Numero 3, bugia. Numero 4, aveva derubato. E numero 5, aveva concupito la donna del suo prossimo. Ve l'ho detto che ci possiamo dare la laurea a Davide. Un solo peccato, 5 piccioni. Un peccato dove potremmo dire ha fatto tombolone, scacco matto, laurea con 110 e lodi, perché le corde del peccato con i suoi 5 capi di disobbedienza lo aveva immobilizzato. È incredibile come il peccato può fare. La catena della morte non poteva essere rotta facilmente. È come quando quel pesce che ha abboccato, ha ingoiato l'amo, e tutto un tratto realizza che questo non è il verme o l'acciuga o quel dolce che ha sempre sognato, ma adesso inizia a tirare dall'interiora, e lui si sentiva morire spiritualmente. Lui parla delle sue ossa tritate, parla di incubi che continua ad avere davanti agli occhi suoi. Continua a pensare: i miei peccati sono sempre davanti a me. È come un uomo che ha paura della sua stessa ombra. Non ero più libero, non ero più allegro, non c'era più la gioia. E ci sono certamente varie corde, varie catene che esistono. Questa è una catena che oggigiorno tanti hanno. Sapete cos'è? No, rappresenta la droga. giusto per... No, abbiamo poliziotti, abbiamo marasciali, abbiamo avvocati, signor, sarei nei guai. Beh, rappresenta la droga. Vuole sapere cos'è? Bicarbonato. In caso qualcuno si sente male. Ma se rappresenta la droga è una catena molto molto forte. Ci sono altri tipi di droghe, superficialità, disobbedienza, adulterio, violenza, gelosia, illegalità, ira, contese, alcol, convivenza, fornicazione, opere della carne. Galati 5, 19 a 21. Possiamo leggerlo? Non abbiate premura oggi. Oggi digiuneremo. Galati 5, 19 a 21 dice così: le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza. Fino adesso Davide le aveva preso. Idolatria, sì, in un certo senso era cascato nell'idolatria, perché l'idolatria che fa? Rimpiazza Dio e mette noi stessi o l'idolo che noi vogliamo. Stregoneria, inimicizia, sì, anche lì, discordia, gelosia, ira, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho detto, vi preavviso che chi fa tale cose non erederà il regno di Dio. C'è tanto da imparare. Ora, nella vita di un figlio di Dio, qui non parliamo del peccatore che non sa e non conosce. Qui Davide rappresenta non la vita di un peccatore che non ha mai sentito e adesso ritorna oppure viene al Signore. Ma parliamo di uno che era in comunione con Dio. Che nel Nuovo Testamento lo chiamiamo cosa? Un fedele, un cristiano, un convertito. Ora, nella vita di un figliuolo di Dio che ha peccato, cosa fa Dio? Lo abbandona? Fa così? Te la faccio pagare? No. Dio impone il tema. Questo tema si chiama pentimento o ravvedimento. Pentimento o ravvedimento. Dillo alla persona accanto a te. Pentimento o ravvedimento. Perché lui non vuole che la disubbidienza continua. Ora il profeta Natan, come portavoce di Dio, che fa? Viene inviato al re Davide e con tutta la storia dell'agnellina gli fa capire qualcosa. Lui stesso giudica e dice: quell'uomo deve essere messo a morte perché ha rubato, perché ha preso, ci aveva tanti buoi. E dopodiché cosa succede? Natan, tremante ma obbediente alla chiamata di Dio, gli dice: tu sei quell'uomo. Ed è qui che Davide c'ha una svolta. Non è che entra, sì, però sai, io stavo e lei si bagnava lì e mi faceva vedere invece di mettere la tendina. Non è vero. Tu dovevi stare alla guerra. Era il tempo che i re andavano alla guerra, dice parola di Dio. E lui invece di andare alla guerra stava sul suo terrazzo con il cannocchiale e guardava. Qualcuno manca di saggezza e lui altrettanto. Ma quando questo arriva al suo cuore, lui dice subito: io ho peccato contro Dio. È incredibile. Ho peccato perché? Perché Davide assume le sue responsabilità per le sue azioni. E il ristoro può solo avvenire quando noi riconosciamo la mancanza di obbedienza a Dio, la mancanza di progresso spirituale, la mancanza di maturità. Cosa dice? Ho peccato contro di te, contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perché tu sei giusto quando parli, è irreprensibile quando giudichi. Non è forse vero che il peccato è la disubbidienza e la ribellione contro Dio? Non è stato guardare e appetire, ma è stato che aveva forse diminuito la sua disciplina col Signore. Quando eri perseguitato nella corte del re Saul, pregavi di più? Quando avevi le prove che fuggivi come un coniglio per le montagne rocciose, ti rivolgevi al Signore di più? E ora che sei diventato re, accovacciato sulla benedizione di Dio, stai venendo meno. Il peccato è fondamentalmente una ribellione contro la perfetta e rivelata volontà di Dio. Se voi mi ubbidite, dice il Signore, mangerete i prodotti migliori. Fin quando noi tratteremo con leggerezza la disobbedienza, la superficialità, noi non potremmo mai ottenere la cura per il peccato in noi. Dicevo anche in classe stamattina, quando siamo occupati in un tempo dove la nostra vita è scivolata nel peccato, sapete che succede? Smettiamo di essere coscienti o consapevoli pure della trasgressione stessa, e siamo così occupati a giustificare perché? Perché ci sono sempre delle condizioni che fanno scattare queste difficoltà. E a volte ne ho visto di alcuni che quasi quasi, e l'ho detto alla classe, prendono Dio e lo mettono accanto a loro per dire: anche Dio mi dà ragione di quello che sto facendo, perché ho i miei bisogni, ci sono difficoltà, ci sono questi, ci sono quelle altre cose. Noi iniziamo a razionalizzare le cose dandone una giustificazione. Ma Davide non fa così. Davide è un peccatore ripieno di Spirito Santo. Davide dice: io ho peccato, basta, ho peccato, ho assunto e assumo le mie responsabilità. E sapete cosa gli disse il momento che lui ha detto: io ho peccato? Nathan, guidato dallo Spirito Santo, lo leggerete a casa, gli ha detto: proprio per questo tu non morrai. Quella era la retribuzione. E attraverso la misericordia Dio toglie questo giudizio dalla sua vita. Tu non morrai. Certo, ci sono delle conseguenze. Conseguenze: il tuo bambino morirà. Che dolore. Dici: ma che colpa ce n'ha un bambino? No, il bambino va direttamente nelle grazie del Signore, perché di loro è il regno dei cieli. Questo non era una punizione per il bambino. Il bambino non è stato assolutamente: oh, quello è il figlio del peccato, ti gli darei schiaffi a queste persone. Che ne sanno quei bambini che sono innocenti? Ma Dio ha fatto così per umiliare Davide. Io ho peccato contro te, Signore. Riconoscere il peccato è fondamentale. Non stiamo più lì a sottovalutare la severità delle conseguenze, ma dobbiamo subito, immediatamente dire: Signore, ho bisogno del tuo aiuto. Verso 5 ci dice: io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Sapessi, una volta ho sentito, vabbè, era un studente di scuola biblica che predicava questo e ha pensato che questo era riferito: siccome sono nato nell'iniquità e mia madre, questo è il peccato originale. No, non è peccato originale. Peccato originale non esiste proprio, non lo troviamo nella Bibbia. Ma che cosa è? È una giustificazione per dire: beh, siccome sono nato in mezzo al peccato, allora ho fatto... No, sta dicendo una confessione, non una giustificazione. Sta dicendo Davide, che ha capito che il suo DNA di spirituale è con una tendenza a peccato. Non sta dicendo che c'ha un peccato originale, allora: Signore, tu mi hai fatto nascere con questo peccato originale, quasi quasi la colpa è tua. Mi piace questo, perché mi fa ricordare Adamo ed Eva. Eva, che hai fatto? Adamo, che è successo? Signore, questa donna che mi ha messo qua è sempre una spina nel fianco e lei mi ha dato da mangiare. Cos'era? Melone? Era l'albero della conoscenza del bene e del male. Ah sì? Lei è stata. Eva? C'è qualcuno che si chiama Eva qua? Vieni qua, Eva. Che hai fatto? Il serpente? Noi abbiamo tutte le scusanti. Razionalizziamo ogni cosa. Ma Davide non fece così. Io ho peccato. Allora non morrai. Sì, ma come? L'anima che pecca morrà? Tu hai peccato e non muore. Dio di grazia del Nuovo Testamento è anche il Dio di grazia dell'Antico Testamento. Oh sì. E poi che succede? Succede qualcosa... Ci avete pensato alla catena? Com'è? Qualcuno c'ha un'idea? Si può spezzare sta catena? Sì? Ci vuole Sansone. C'è un Sansone? C'è un Sansone? No. Io credo che non vi dimenticherete mai più di questa storia. Allora dal verso 7 lui inizia... Al verso 9 rinnova questo suo continuo implorare Dio. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo, insegnami dunque la sapienza, purificami con l'issopo, fammi di nuovo dire i canti di gioia e di letizia. Che significa? Significa che quando viviamo lontano dalla gioia del Signore siamo tristi ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. C'è una ripetizione. Era come se la sua fede era sì diretta a Dio, ma aveva bisogno di dirlo ancora una volta. Come quelle persone che ti hanno già detto una cosa, ma non sono contenti se lo dicono due volte, tre volte. Perché c'è una passione, c'è un ardore, c'è un fuoco. E poi inizia al verso 10. Dal verso 10 in poi che cosa c'è? C'è il terzo punto. Io desidero e voglio credere nel futuro che Dio ha destinato per la mia vita. Qui inizia ad essere ripieno di Spirito Santo e inizia a profetizzare. Non inizia ad andare fuori della sua mente. Inizia a profetizzare, inizia a dare delle cose che quasi quasi mi scandalizzano. Inizia a dire delle cose incredibili. Perché solo il pentimento ci trasporta misericordiosamente dai nostri errori nel piano perfetto di Dio. È come se le scaglie ci cascano e invece di avere davanti a noi il nostro peccato che ci dà la caccia, adesso abbiamo il futuro di una finestra che Dio sta aprendo per noi. E lui inizia a dire un cuore puro. Dio può formare, perché? Signore, d'ora in poi avrò un cuore puro. No, Signore, tu crea in me un cuore puro. L'opera di una riabilitazione o riparazione spirituale personale non risiede nelle nostre forze, ma risiede nell'opera di Cristo Gesù, la tavola del Signore. Risiede al di fuori di ogni sforzo umano. Perché? Perché il vecchio cuore ormai, nel vecchio uomo e nell'uomo che è caduto nel peccato, nella persona che cade nel peccato, è otturato, c'è un problema. Si chiama colesterolo spirituale. Bloccando le vene, blocca la circolazione e il cuore va in tilt. Tutto il nostro corpo ne soffre. Poi c'è un'altra cosa che lui inizia a capire. Non solo Dio crea in me un cuore puro e lo lascio a te, Signore, ma anche uno spirito saldo, un'altra traduzione dice rinnovato. E va bene anche con quello che Paolo dice ai Romani. Il nostro spirito, la nostra mente, il nostro essere ha bisogno di essere rinnovato. Ma attenzione, di che spirito parliamo? Non stiamo parlando dello Spirito Santo. lo Spirito Santo non ha bisogno di essere rinnovato, lui rinnova noi. Infatti voi lo notate che quando qui al verso 10 parla dello spirito ben saldo, è una S minuscola. In ebraico la S minuscola tradotta in italiano significa che non ha a che fare con l'Elohim, con Yahweh, con l'Iddio del cielo e della terra. Ma lo vedremo nel verso successivo con una S maiuscola. Perché poi che dice? Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Adesso si tratta dello Spirito Santo. Cosa sta dicendo? Signore, aiutami, quando la mia coscienza è pulita posso vivere in piena energia affrontando le costanti pressioni che il Dio mi dà grazia con uno spirito ben saldo di fermare. Oh, quanto sono brutte le sedie dissaldate, i tavoli sgangherati. Significa che non sono più buoni al concetto per cui loro sono stati creati. E lui dice: mi deve rinsaldare, Signore. Il mio spirito, lo spirito dell'uomo che ci serve per comunicare con Dio attraverso lo Spirito Santo, ha bisogno di essere consolidato per la grazia di Gesù. Signore, tu fallo questo. Poi al verso 11 è importante capire come dice: non respingermi dalla tua presenza. Sapete, Davide un giorno viveva in una presenza, in una residenza bellissima. Era quella del re Saulo, al palazzo reale. E poi voi sapete che a un certo punto qualcosa avviene. E lui ha dovuto lasciare la comodità del palazzo reale ed essere lontano dalla presenza di una corte reale. Lui conosce che significa passare dalle stelle alle stalle. E lui dice: Signore, io ricordo che significa essere nella tua presenza. Non voglio entrare in esilio dalla tua presenza. Non togliere, non respingermi, Signore. Perché uno che ha gustato la presenza di Dio non se la dimenticherà mai. Anzi, riempimi di Spirito Santo. Sapete, ho considerato nel Nuovo Testamento, anche nell'Antico Testamento, che lo Spirito Santo cosa fa? Lotta con noi anche se ci rotoliamo nel fango. È lui che fa un'opera di convincimento, ma anche nel credente non lo lascia. Quando è che lascia lo Spirito Santo il credente? Quando c'è la bestemmia contro lo Spirito Santo, che è: io non credo più di avere fede in Gesù come Salvatore e Signore della mia vita. Ebrei dice: noi calpestiamo il sangue e il corpo del Signore. Se io in questa mattina so che qualcuno non ha la fede più in Gesù e lo fa così per, se no gli altri che dicono? Oh, tu devi avere fede in Cristo Gesù, altrimenti tu hai perso tutto nella tua vita. Non rimane nessun sacrificio, questo è il sacrificio più eccellente di quello offerto nell'Antico Testamento che adesso viene a noi sotto forma di simboli. Il ristoro della gioia, verso 12, rendimi la gioia della tua salvezza. Sapete, la gioia di Dio svanisce durante la stagione del peccato. Perché? Perché iniziamo a morire spiritualmente. E la gioia del Signore è la nostra forza. Togli la forza, togli la vita. Togli la forza, togli la gioia, togli l'energia. Dammi la gioia, ristorami, rendimi, dammi di nuovo la gioia della tua salvezza. E anche mi piace quest'altra richiesta, è uno spirito volenteroso. Sapete, c'è una prontezza a servire il Signore quando noi siamo sotto la grazia e la forza dello Spirito Santo. Iniziamo ad avere uno spirito volenteroso che ci sostiene. Perché? Perché ci passa la voglia di fare tante cose. Non voglio fare più niente, non voglio fare questo, non voglio fare quello, non voglio fare quello. Tutto ci viene come un peso. Ma la persona perdonata non è costretta o forzata a fare il bene, ma desidera di spirito volenteroso. Io voglio, io voglio, io voglio, io voglio. Cosa vuoi? Io voglio leggere la Bibbia. Io voglio studiare la parola di Dio. Io voglio cantare col cuore. Io voglio battere le mani. Io voglio pregare. Io voglio suonare. Voglio, voglio uno spirito volenteroso. Voglio visitare. Voglio incoraggiare. Voglio cucinare. Voglio pulire. Voglio pitturare. Voglio amare. Voglio aiutare nel nido. Voglio aiutare nell'istruzione cristiana. Voglio combattere come un soldato di Cristo. Voglio essere fedele. Voglio essere anche puntuale. Sì, perché c'è uno spirito volenteroso. Mi ricorda di Daniele che dice, ma lui era animato da uno spirito diverso. Ah, quando noi viviamo nella scivolata del peccato non ci viene più voglia di fare nulla, coinvolgerci, amare i giovani, entrare coinvolti in qualcosa, dai primi passi all'accoglienza. Ma c'è un verso in Ecclesiaste 9:10 che dice: quello che la tua mano trova a fare, fallo con tutto il tuo cuore. Quello che la tua mano... Perché? Perché se non è così, hai perso la gioia. Stai morendo spiritualmente. Perché? Perché ti sei allontanato dal Signore. Sei stato incatenato in qualche maniera. E ha bisogno che quella catena sia spezzata. Poi l'ultimo è il numero 7, la settima osservazione, è che addirittura lui dice verso 13: insegnerò le tue vie ai colpevoli, i peccatori si convertiranno a te. Mamma mia, mi ha bruciato il cervello questo verso. Tu, Davide, hai il coraggio di dire che vuoi insegnare ai peccatori e loro si convertiranno a te. Ma scusa, ma tu non sei sotto disciplina. Cosa devi dire tu, io, quando hai fatto tombolone, con uno sbaglio hai fatto 5 peccati? Come? Com'è possibile? Io? Tu vuoi fare l'arrogante, Davide? Di insegnare ai trasgressori, ai colpevoli, ai peccatori, e loro si convertono? Tu che c'hai da insegnare, che non sei d'esempio? Aspetta, questa è la nostra maniera di pensare, vero? Ma quando il ristoro di Dio viene, spezza la catena più grande. Io insegnerò. Perché? Perché non si fa garante di se stesso, ma sta profeticamente rivelando ciò che la potenza dell'unzione di Dio fa quando Lui viene e ristora la nostra vita. E la ristora completamente. La ristora spezzando. Quando Zaccheo si convertì a Gesù, tanti pensavano Gesù stava pure trasgredendo, pure lui stava sbagliando. Ma la realtà era che Gesù era entrato in casa sua. Facciamo entrare Gesù un po' di più a casa nostra. E che cosa ci dirai che questi peccatori si convertono? Ci racconterai la tua testimonianza? Sì? Ma quale testimonianza? La sporcizia che io ho avuto nella mia vita in questo tempo, no? E al verso 17 la risposta. Dice: sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Qua è questo noi possiamo dire. E per fede sappiamo che anche se abbiamo sbagliato, confessando a Cristo Gesù con tutto il cuore, la nostra vita risorgerà. La conseguenza del peccato darà sempre prova della sua forza distruttiva. Andiamo in Apocalisse 2:20. Lo avevo già accennato, capitolo 2, verso 20 di Apocalisse. Attendete esattamente a quello che dice. Ma tu, chiesa di Tiatiri, ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezebel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Ecco la pazienza di Dio. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non ha voluto ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei. Se non si ravvedono dalle opere che ella compie. Dio è un fuoco, ma c'ha una pazienza. Oh Signore, dammene un po' della tua pazienza. Si può spezzare quella catena? Tra poco ricanteremo quel cantico, Primo Amore. Ma qui nello stesso capitolo 2 c'è qualcosa che credo strugge il cuore di Dio più di ogni altra cosa, al verso 3. E questa era la chiesa di Efeso, una chiesa bellissima, una chiesa curata dall'apostolo, fondata e poi portata avanti da Timoteo. Che bellezza, una storia meravigliosa di Efeso. È il mio sogno andare ancora ad Efeso e vedere ancora i resti archeologici, non solo di tante cose, ma pensare a Efeso, che era una chiesa modello, dove c'erano altri anziani che si estendevano per la gloria di Dio. Però c'era qualcosa. Dice al verso 3, so che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancata. E poi verso 4, ma, dite ma, ho questo contro di te. Sapete chi parla? Gesù, alla chiesa di Efeso. Che hai abbandonato il tuo primo amore. Allora qua c'è l'avvertenza. Ricorda dunque da dove sei caduto, e la famosa bella parola, ravvediti, e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Peccatori lo siamo tutti, ma a questo punto dobbiamo scegliere se lo Spirito di Dio ci guida a ravvederci. Quel blocco di marmo del Duccio e del Rossellino che finalmente Michelangelo riuscì a scolpire, ripeto, non ebbe mai la voglia, l'opportunità, l'abilità di poter parlare. Il marmo non parla, ma tu non sei fatto di marmo. Tu hai un cuore, una mente. Ce lo vuoi dire al Signore con tutto il cuore? Solo se hai sbagliato. Solo se hai sbagliato. Signore, lavami, purificami, cancella i miei peccati. Voglio accostarmi alla tavola del Signore, esaminando noi stessi. Tu hai una scelta ed io ho una scelta. La scelta di chiedere al Signore, fai di me un capolavoro nella mia vita, scalpellami e perfezionami all'immagine di Cristo. Spezza la catena del peccato. attraverso la mia fede, attraverso il potente sangue di Gesù. Per spezzare questa catena ci vogliono due forze. Una, la potenza del sangue di Cristo. E io utilizzerò un mezzo meccanico, una cosa facile da comprendere, ma spero rimane in noi. Non è solo una forza, non è solo il sangue di Gesù, ma noi dobbiamo avere anche la fede, dici fede, nella potenza del ravvedimento. Musicisti, venite avanti. Questa rappresenta la fede e questo rappresenta il sangue di Gesù. Vediamo se funziona. Non ci vuole Sansone. Come io ho spezzato questa catena, e Dio vuole spezzare se c'è qualcuno in mezzo a noi con qualche catena. La tua fede nella potenza del sangue di Gesù spezzerà ogni catena. Isaia 1,18 dice: venite, anche se i vostri peccati sono rossi, io li faccio diventare bianchi come la neve. Possiamo cantare Primo Amore? Andiamo avanti. Dopo che finiamo di cantare, io vorrei, non chiamerò nessuno qui avanti. Io credo che la parola di Dio sia stata abbastanza chiara, perché ognuno di noi faccia come la parola di Dio ci dice. Non siamo qui a giudicare, è la parola di Dio che ci richiama. La posizione del nostro cuore è importante, così mentre il gruppo ci guida in questo cantico ancora una volta, io voglio insieme a te meditare, cantare e vedere che ogni catena stamattina sia spezzata dalla potenza del sangue di Cristo.